Il fatto che appunto venga tratteggiata in questo modo e inserita in questa canzone ci dice una serie di cose rispetto a quanto sia importante. È anche pericolosa per molti versi, come abbiamo detto più volte. Nel senso che appunto le aspettative, spesso e volentieri le aspettative altrui, diventano come dire, uno stivaletto malese, una richiesta normativa di comportamento. Che funziona un po' come James. Avete notato che l'autore, che era quel ragazzetto con gli occhi un po' così a pappalla e i capelli esagerati, che era Billy Joel negli anni 70, era uno che tutto sommato si era chiamato fuori. Lui è sempre stato non particolarmente, come dire, consonante con le richieste sociali, come abbiamo detto, tante sue canzoni sono su questo. E James, in effetti, invece, è uno che si è sempre posto il problema di quello che gli altri volevano da lui. Quindi di quel senso dell'aspettativa, no? Però il grande problema che noi abbiamo in proposito è che abbiamo costruito questi discorsi, come quasi tutto quello di cui stiamo parlando da un po' di tempo a questa parte, in un'ottica assolutamente esclusiva, per cui abbiamo costruito l'altruismo e l'egoismo come due tensioni assolutamente incompatibili, assolutamente non riducibili l'una all'altra, no? E quindi in qualunque forma di interesse per se stessi viene vista come una forma egoistica. Però non è così, no? Come dice Billy Joel, riproducendo perfettamente gli scritti di un filosofo tedesco dei primi del Novecento, dell'Ottocento, anzi dell'Ottocento, scusatemi, che era Alexander von Humboldt, se non pensi a te stesso, non puoi dare una mano a nessun altro. Perché, come abbiamo visto, conoscere se stessi, avere un buon rapporto con se stessi, essere in grado di badare a se stessi, è il primo step che ti permette poi di essere altruista. Un po' quello che si era detto a proposito del radicamento dinamico, no? Se vi ricordate questa forma ossimorica di Maffesoli, per la quale soltanto avendo un forte rapporto con le proprie radici si è in grado di abbandonare il proprio territorio di nascita, il proprio universo di riferimento, il proprio gruppo. È chiaro che poi potete declinarlo in diversi modi, no? Allo stesso modo, se non si ha un buon rapporto con se stessi, non si ha un buon rapporto con gli altri. E non è una questione di egoismo, è una questione di equilibri. Anche perché abbiamo visto che gli altri sono tanti, hanno tante pretese, e quindi rischiano effettivamente, se non li tieni in qualche modo a bada, se non equilibri questo rapporto anche un po' a tuo favore, rischiano di diventare coloro che diranno chi sarai, no? Esattamente come James, il quale ha sempre avuto a cuore il buon nome della famiglia, che si è trovato questa responsabilità di portarlo avanti, che ha sempre fatto quello che tutti gli altri si aspettavano da lui, per cui dal loro punto di vista lui è perfetto. E la domanda è, dal suo punto di vista, no? Come si diceva col rabbino Meyer qualche tempo fa. Tu non sei stato Salomone, non sei stato Giosuè, non sei stato Mosè. Sì, il Signore potrebbe passarci sopra, diceva il rabbino, ma cosa gli dovrei rispondere se mi chiedesse perché non sono stato Maier? E quello è il punto, no? Perché non sei stato te stesso? Perché hai fatto quello che pensavano fosse giusto, pensavano tutti gli altri che fosse giusto? Il che non vuol dire necessariamente che tu non debba mai dar retta agli altri, no? Perché potrebbe darsi che quello che loro pensano coincida con quello che pensi tu, ma ti devi porre il problema. Ti devi chiedere se effettivamente quello che stai facendo, come lo stai facendo, con l'intensità, con la dedizione, con tutto l'investimento che tu stai mettendo in questa cosa, risponda in effetti a ciò di cui tu hai bisogno, oppure no. Se lo stai facendo appunto per compiacere qualcuno, per avere un giusto feedback, per meritarti un riconoscimento, no? Tutte queste dinamiche che sembrano ovvie, ma non lo sono per niente. Non lo sono per niente perché spesso e volentieri sono la base dei rapporti di coppia, perché spesso e volentieri sono ciò che destabilizza e rende complicata la vita familiare, perché sono sempre lì tra una cosa e l'altra. E noi, nella nostra cultura, con la nostra cultura, non abbiamo messo, come dire, bene in luce l'effettiva dimensione di queste dinamiche, che sono dinamiche contraddittoriali, non sono dinamiche lineari. Non c'è assolutamente un io sono egoista per me e sono altruista per te, perché nell'essere altruista per te io sto lavorando per me e allo stesso tempo nell'essere egoista per me sto lavorando per te. Humboldt, che è tra l'altro il responsabile, diciamo, del sistema universitario mondiale di ora, perché è stato colui che ha alla fine accettato di occuparsi dell'istruzione superiore in Germania quando si sono riformate le università. Non a caso l'Università di Berlino gli è intitolata ancora oggi, quindi insomma diciamo che era uno che ne sapeva qualcosa, ed era anche diciamo, è il nome al quale ci rifacciamo quando parliamo della Bildung, che vi ho citato ormai ripetutamente, no? Ovvero sia di questa formazione che è in qualche misura il modello al quale mi rifaccio anch'io quando vi parlo della cultura soggettiva come cultura attiva e quindi come un costante processo di intervento e di scambio tra ciò che noi pensiamo e ciò che troviamo all'esterno, il loro adeguamento, il loro eventuale confronto problematico e critico e tutte queste cose. Quindi questo ideale di formazione, prima di metterlo poi in pratica come appunto ministro dell'istruzione, Humboldt l'ha dovuto pensare e l'ha pensato rifugiandosi, diciamo, tra virgolette, nei possedimenti familiari, perché si trattava di un nobile, di una persona che non aveva, diciamo, delle problematiche economiche, mettiamola così, e che è stato una delle tante critiche che gli hanno rivolto, ma poi magari ci veniamo su questo. Però comunque gli proposero già al tempo di far parte del governo, che insomma non è proprio esattamente una cosa banale, soprattutto al tempo non era affatto una cosa banale, mi pare ci fosse Bismarck in giro, quindi parliamo di tempi insomma effettivamente fondativi. E appunto Humboldt disse: no, mi spiace, io non posso venire a fare questo lavoro perché devo badare ai miei studi. E gli dissero: ma tu sei egoista, non, che modi sono questi? Insomma, puoi intervenire sul futuro della nazione e te ne stai chiuso qui in campagna a fare cose. E lui gli rispose esattamente questo: se io prima non capisco me stesso e non vengo a patti, non mi comprendo bene, non posso essere utile agli altri. È esattamente quello il punto. Quindi una soglia di interesse per sé, una soglia di amor proprio, di autostima. Come vedete, il discorso dell'autostima è strettamente correlato a questo ragionamento, nel senso che nel momento in cui una certa attenzione per te viene condannata come egoismo e come qualcosa di non, poi si sa in base a cosa, visto che la cultura in generale l'abbiamo costruita come cultura egoistica, quindi non si capisce bene da dove vengano queste obiezioni, però di fatto sono quelle che vengono normalmente formulate a scanso di ogni logica. E questo implica a un certo punto che tu non riesca ad avere un'autostima senza sentirti in colpa, senza dire: ecco, vedi, non sono io quello che mi dovrebbe riconoscere queste cose, ma me lo dovrebbero dire gli altri. Non è vero, ragazzi. Una consapevolezza di sé è importante. Un'eccessiva, come dire, no? Un'eccessiva attenzione, un'eccessiva stima, un eccessivo entusiasmo per sé, ecco, quello magari possiamo anche risparmiarcelo. Ma sentire, no? Avere quella che Sennett chiama il senso soggettivo di competenza, è importante perché è parte della nostra capacità di avere una cultura soggettiva, di essere veramente soggetti autonomi, per quanto ci è permesso farlo all'interno di questo enorme processo di Wechselwirkung nel quale siamo coinvolti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, questo quadro estremamente semplicistico di riduzione della dedizione a sé, dell'attenzione per sé, del conoscere se stessi, è lesivo da moltissimi punti di vista. È lesivo non solo per noi, ma è lesivo per tutti coloro con i quali noi poi abbiamo a che fare, perché appunto non siamo in grado di prendere posizione nei loro confronti, non siamo in grado di dir loro cose anche eventualmente sgradevoli se ce n'è bisogno, tutta una serie di dinamiche che sono fondamentali per la qualità dei rapporti, ma che noi stiamo tralasciando, perché sono impegnative, questo sì, l'abbiamo detto, se vi ricordate, abbiamo detto le relazioni primarie sono molto più impegnative dei rapporti secondari, perché le relazioni primarie implicano anche questo, anche il fatto di dare all'altro degli spunti perché lui si conosca meglio, rivelargli ciò di lui che lui non riesce a vedere, perché noi abbiamo tante difese, tante autodifese, spesso e volentieri non riusciamo a vederle le cose non solo perché non vogliamo, ma proprio perché abbiamo costruito delle barriere quasi inconsapevoli che fanno sì che non ce ne accorgiamo. Quindi l'altro da questo punto di vista è fondamentale, perché è l'altro che ci può dare il famoso feedback, no, sul quanto non siamo delle belle persone, ecco, mettiamola così. Allora, su questa cosa, visto che appunto oggi c'è questa nuova possibilità, vi faccio sentire un'altra cosa, che è questa volta di un gruppo che amo particolarmente, che si chiamano Blue October. E non so se lo trovo col testo, ma si capisce abbastanza bene. Già il titolo è una cosa abbastanza evidente, diciamo, di per sé. Eccolo qua. Vi perdete il video, ma vi beccate il testo, per cui direi che tutto sommato va bene. La canzone si chiama Ugly Side ed è una canzone, appunto, che
Migliaia di persone
parla
stanno morendo.
di queste cose, no? Ovvero sia di quanto nelle aspettative, nella presentazione di noi stessi, noi teniamo, privilegiamo alcune cose a scapito di altre, perché vogliamo far sì che il nostro lato peggiore non si veda, no? E quindi questo è il pensiero dei Blue October in proposito.
Just charge.
Bene, devo dire che mi commuove sempre questa canzone ogni volta che la sento, ma non solo. Oggi ci offre una serie di spunti che non avevo messo a fuoco, perché, come vi ho detto, vedere le cose, sentire le cose, ripetere le cose, porta con sé nuovi passaggi. Non so se avete visto quel passaggio in cui dice I won't let you on my stage, my page, no? Questo ci riporta su quello che dicevamo dei social e delle necessità di riconoscimento di nuovo, e non solo, ma ci dimostra anche quanto questo sia connesso con quel tema del modello di successo di cui parlavamo la volta scorsa, perché se noi, come dire, in qualche modo ampliamo un po' la dinamica e non parliamo più solamente dei lati peggiori del carattere, ma anche dei lati peggiori dell'estetica, capiamo quasi immediatamente l'importanza di tutto il sistema di filtri, miglioramenti, cambiamenti dell'immagine, rivisitazioni e tutto quello che vi viene in mente che ha a che fare con i selfie e tutto il resto, no? Perché da questo punto di vista il selfie è esattamente l'oggetto di cui stiamo parlando per molti versi, ovvero sia è la tua presentazione col lato positivo, no? Soltanto il lato positivo, quella che studia il modo di non dare troppo rilievo al tuo naso, quella che fa in modo che la tua carnagione sia perfetta attraverso qualche genere di filtro e di app che cancella i dettagli meno piacevoli, che ti cambia i capelli, che ti cambia i set dei tratti, eccetera, 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 finché questi non rispondano a quello che tu vuoi che gli altri vedano di te. Non solo, ma ultimamente ci sono una serie di problemi psicologici anche abbastanza seri che hanno a che fare con uno sdoppiamento schizofrenico per qualche verso, no? Perlomeno all'interno di queste forme schizomorfe del regime diurno nel quale ci troviamo. Per cui, a furia di modificarsi attraverso il selfie per cancellare la forma dei propri occhi oppure per darsi un'altra bocca o tutto quello che vi può venire in mente, le nuove generazioni, delle quali spero non facciate parte, ma manco mi stupirebbe visto che insomma siete relativamente, siete piuttosto piccoli, cominciano ad avere dei problemi di autoriconoscimento proprio, come dire, pratico, non so come dire, non semplicemente a un livello simbolico e sociale, ma anche a un livello fisiologico, perché sono talmente abituati a vedersi come si ritraggono coi selfie che non si riconoscono più allo specchio, perché lo specchio è diventato un intruso, fondamentalmente, no? Quindi, come vedete, le dinamiche sono tutte strettamente correlate le une alle altre. Il problema delle aspettative, il problema del riconoscimento è un problema che permea radicalmente non soltanto quelle che sono poi come dire, le scelte, le acquisizioni, il privilegiare alcuni status acquisiti a confronto di altri, oppure conformarsi a delle pretese altrui semplicemente col comportamento. Oggi questo conformarsi diventa un conformarsi che è sempre più vicino alla prassi, no? Abbiamo detto che il modello di successo che richiede gioventù, bellezza e ricchezza è un modello che spinge a intervenire pesantemente su se stessi, con atti che possono essere di modifica, di falsifica addirittura, no? Come abbiamo visto per molte delle prassi della chirurgia estetica, quelle che ti portano a fingere certe caratteristiche fisiche che non hai, no? Gli addominali, i muscoli delle cosce torniti, le anche, le natiche e via discorrendo. Ecco, tutto questo diventa un continuo rinvio di una cosa all'altra, come vedete, no? Esattamente in un circolo che in questo caso comincia però purtroppo a essere un po' vizioso più che virtuoso. E questo discorso mi porta anche a un altro aggancio che mi chiedeva una vostra collega di riprendere l'identità sociale di Mead, che come capite anche in questo, entra perfettamente in questo tipo di discorso, no? L'identità sociale è esattamente come gli altri vedono noi e questo purtroppo in una situazione come l'attuale di scarsissima consistenza soggettiva, quindi di scarsissima autostima, come abbiamo visto, scarsissimi livelli di elaborazione di una cultura veramente autonoma, critica e capace di leggere gli avvenimenti in un'ottica un tantino più sofisticata, questo diventa uno strapotere altrui, no? Diventa un qualcosa che spinge, come abbiamo visto, verso una costante omologazione, verso un conformismo sempre più spinto, tanto che diventa normativo l'avere certe cose, che queste poi siano tratti corporei, tratti del viso, caratteristiche particolari, quali la presenza o meno di, non so che posso dire, scarificazioni, tatuaggi o cose, o il possesso di certi oggetti, diventano non più e non semplicemente questioni estetiche o merceologiche o di banale possesso, ma diventano problemi di identità, no? Se il riconoscimento del gruppo è sottoposto, sottomesso al fatto che io in quel gruppo debba vestire certi panni fatti in un certo modo, è chiaro che il mio possedere quelle scarpe o quei pantaloni non è più semplicemente un problema di moda, ma va ben oltre, no? Diventa un punto di costruzione o meno di un rapporto identitario, di un rapporto di riconoscimento, di una sostanziazione di me. Questo tenetelo a mente perché diventa un terribile strumento nelle mani dei detentori delle maggioranze dei gruppi. Questo è uno dei grossi problemi che in termini più ampi di riconoscimento si pone per le politiche di riconoscimento, per le affermazioni delle minoranze, per le richieste da parte delle minoranze di ottenimento di certi standard o di certi privilegi. Perché è chiaro che a quel punto il potere della minoranza all'interno della minoranza stessa diventa un potere di maggioranza col quale non si può fare nessun tipo di conto. Cioè a quel punto tu, facendo parte di una minoranza, diventi un modello, non sei più, non hai più diritto di essere autonomo, non hai più diritto di fare scelte diverse, perché il tuo fare diventa qualcosa che mina alla base la proclamazione e la richiesta verso l'esterno. Quindi vi rendete conto che si tratta di equilibri estremamente dinamici ed estremamente delicati, sui quali noi abbiamo difficoltà a intervenire proprio perché non ne riconosciamo la raffinatezza e la delicatezza. Noi pensiamo che si tratti di cose banali, vabbè, che poi che sia un paio di scarpe, che poi che sia un taglio di capelli, perché mio figlio si mette addosso queste cose, sono stronzate. Non sono stronzate, non lo sono affatto. Potrebbero esserlo, sarebbe carino che cominciassero ad esserlo di nuovo, però di fatto sono tutte dinamiche che si sono aggiudicate una parte di capacità di richiesta d'attenzione contro, ovviamente, quelle che erano le dinamiche precedentemente in vigore, quelle che garantivano in qualche misura una forma di riconoscimento, una forma di soddisfazione, no? Una forma di percezione di sé positiva, che oggi invece è scarsa, no? L'abbiamo visto in larga misura, è dovuto a questa desertificazione delle relazioni primarie, che erano le prime fonti di questo riconoscimento forte che poteva permettere di non avere a che fare, appunto, di non dover cercare la quantità a tutti i costi, il consenso a tutti i costi, la benevolenza altrui e via discorrendo. Quindi, come vedete, si configurano attraverso anche l'interazionismo simbolico uno status legato ai social, scusatemi. Che fa lo status legato ai social, che me lo verso. Oh, e beh, bravo, non è il solo a non saper, non riuscire a inquadrare la situazione, nel senso che ci troviamo, scrive come vedete in chat il vostro collega, ma uno status attribuito ai social com'è? Ecco, boh, nel senso che quando abbiamo cominciato a parlare di status ascritti e status acquisiti, abbiamo detto che si trattava comunque di una categorizzazione abbastanza rozza, no? Abbastanza semplicistica. Come vedete, quando cominci a discutere dell'argomento in modo un tantino più approfondito, le categorie che tu usi cominciano a mostrare le loro mancanze, le loro parzialità, le loro debolezze. Al momento, in effetti, il nostro status sui social mica si riesce a capire bene dove dovrebbe rientrare. Probabilmente meriterebbe una nuova considerazione. No? Ed è quello che probabilmente stiamo facendo, ma tenete presente una cosa che mi porge il vostro collega di mettere in luce, che noi di norma sulle conseguenze dei media, sulle evoluzioni tecnologiche, al di là di quelle che sono le immediate questioni pratiche, non riflettiamo quasi mai. Tanto che un grandissimo pensatore che invece su questo, come dire, ci ha costruito un percorso che potrebbe interessarvi, che è il famoso Marshall McLuhan, del quale avrete sentito parlare perché a lui è dovuta la definizione di villaggio globale, insomma, quindi è uno che si è cominciato a interrogare sui media e su questo nuovo questo nuovo ecosistema mediatico tra i primi, ecco, lui diceva una cosa che era raccapricciante per certi versi. Diceva, cioè, ragazzi, voi vi rendete conto che noi non abbiamo ancora capito quali sono stati gli effetti della scrittura su di noi? Non abbiamo ancora capito che modifiche ha portato al nostro modo di vita e di entrare in relazione la stampa? E qui parliamo di 500-600 anni, la scrittura di più. Però il problema della nostra cultura, da questo punto di vista, continua a essere quello che non si perde mai tempo, tra virgolette, ovviamente perde, non si dedica mai tempo e risorse alla comprensione di quello che stiamo facendo. Lo facciamo, sembra un'ottima idea per tanti versi e spesso e volentieri lo è, perché capite che senza stampa non saremmo altro. Però esattamente questo è il problema. Cosa saremmo stati se non ci fosse stata la stampa? Come mai? Cosa ha fatto sì che accadesse a noi la stampa? Al di là semplicemente del rendere disponibili materiali, permettere che degli scambi nel tempo, arricchire, accumulare, quello che vi pare. Però ci sono anche altre cose sulle quali invece noi spesso e volentieri sorvoliamo. Pensate per esempio all'impatto sulle capacità mnemoniche della stampa. Che forse comincerete ad apprezzare oggi, perché oggi comincia a diventare difficile ricordarsi i due numeri di telefono, visto che ci pensano i nostri cellulari, ci pensano i computer, ci pensano tutti questi aggeggi favolosi ai quali abbiamo delegato in toto la questione. Però prima, no, quando è arrivata la stampa, era uguale il discorso, perché prima la gente si ricordava i libri a memoria, ma manco i libri, le saghe, le culture intere, le famose culture orali, erano tramandate a voce perché la gente se le ricordava, tutte. Il che ti fa sentire un tantino, come dire, menomato rispetto alle potenzialità che tu potresti avere. Quindi vi rendete conto che la stampa, sì, per carità, ci ha donato tante cose, ma ce n'ha anche tolte altre. Ce n'ha tolte altre perché, per esempio, cos'altro ha fatto la stampa? Ha reso sempre più pervasivo il filo del discorso. Perché l'espressione scritta è diversa dall'espressione orale. Anche se oggi, come al solito, in tutto questo guazzabuglio ci diciamo che parlare e scrivere la stessa cosa e poi i risultati si vedono drammaticamente, però anche da un punto di vista, diciamo, meno formale, il problema è assolutamente critico e centrale, perché tu nel parlare puoi utilizzare un vastissimo repertorio di strategie per farti capire che non richiedono poi una tua particolare coerenza e una tua particolare rigidità di pensiero, e quindi il parlare. E questo è uno dei motivi per cui io amo far lezione, perché parlando mi vengono in mente le cose. Esattamente come è appena successo per la faccenda della page e dello stage, su cui poi torniamo magari prima di chiudere questa prima ora. Però comunque, ecco, l'espressione orale è molto più vivace, molto più accattivante, è molto più capace di colpire l'altro che non l'espressione scritta. L'espressione scritta ha altri pregi, però ti obbliga alla conseguenzialità del discorso, quindi genera quello che è in qualche misura il canone poi su cui si costruisce l'intelligenza cartesiana logico-matematica, ovvero sia che le cose si seguono in maniera meccanica le une alle altre, perché quando tu scrivi puoi saltare di palo in frasca, a meno che tu non sia un poeta lirico, però diciamo che, ecco, posta la faccenda, tolto il caso del poeta lirico o dello scrittore particolarmente talentuoso. Non funziona così, ed è questo il motivo, tra l'altro, per cui appunto i primi romantici, che erano quelli che hanno denominato e definito la modernità come tale, dicevano di aver bisogno di un tipo di pensiero poetico per riuscire a capire il mondo che stava nascendo. Perché il mondo che sta nascendo noi lo capiamo molto meglio attraverso i salti e, come dire, in qualche misura le esagerazioni, le inconseguenze del discorso poetico, del discorso parlato, del discorso orale, che non attraverso il filo di uno scritto, il quale filo di uno scritto ha appunto delle sue intrinseche norme, delle sue intrinseche richieste formali, delle sue intrinseche costrizioni che purtroppo potrebbero non essere la cosa più adatta che abbiamo per far fronte a quello che abbiamo generato. Ora, siamo più o meno alla chiusura della prima sezione. Volevo però riprendere un attimo il tema della canzone di Justin di prima, perché mette accanto due parole estremamente interessanti, che sono page e stage, pagina e palcoscenico, no? In qualche modo quindi ci rivela, se non l'avessimo capito, quanto la nostra pagina Facebook o Snapchat o quello che misericordia possa essere, è un palcoscenico. sul quale noi mettiamo in scena delle cose, no? E la messa in scena evidentemente si fonda sulla volontà di captare la benevolenza altrui o comunque di trasmettere un messaggio su di sé, che guarda caso, visto il contesto della canzone, è il messaggio positivo, no? Guarda quanto sono figo, guarda quanto sono bello, guarda quanto non puoi darti a nessun altro se non a me, o quanto non puoi ammirarmi, e tutto quello che te pare fondamentalmente, no? E questa è una, come dire, ulteriore complicazione però di un processo che non è affatto inedito. Credo di avervi accennato tempo addietro, quando abbiamo cominciato a parlare della sociologia e di tutto, che quei cambiamenti famosi della struttura della città e della dimensione della città che portano alla metropolizzazione e quindi no, alla nascita della modernità, a questi nuovi contesti urbani, pongono inizialmente a coloro che vi abitano degli interrogativi e dei problemi serissimi, perché questi che vi abitano non sono capaci, non sanno come fare a interfacciarsi con l'altro, perché non sono abituati. Vi ricorderete, abbiamo detto che per tutta la loro vita, fino ad allora, questi erano abituati a incontrare 300-400 persone in tutto, quindi figuratevi quante ne vedevano quotidianamente, no? Un pugno di persone, sempre le stesse. Ecco. Come fai a interagire con qualcuno di cui non hai la più pallida idea, di cui non conosci i natali, che ritieni assolutamente estraneo, che viene da tanto lontano quanto possono essere 2 giorni di cavallo, figuratevi che disastro, eppure erano più che sufficienti. Ecco, allora, in questa carenza di strumentazioni e di metodiche, interviene il teatro. Teatro che già i latini avevano chiamato in causa al tempo, quando avevano parlato di teatrum mundi, perché si erano accorti benissimo, come dimostra lo stesso etimo della parola ruolo, quanto il teatro, il mondo e la vita fossero simili e vicine e prossime. No. Noi indossiamo maschere, sempre. Tanto che l'autore attorno al quale sto ruotando con tutte queste osservazioni, che è Erving Goffman, che ha scritto un testo fondamentale che vi inviterei a leggervi comunque, a prescindere dagli esami e dalle mie richieste, che si chiama La presentazione di sé nella vita quotidiana, che guarda caso è esattamente su questo, parla appunto della vita e della frequentazione della società come di un teatro, distinguendo il palcoscenico, il retroscena, l'équipe, tutta una serie di ruoli e di condizioni che accentuano ancora di più quanto vi sia di simile fra teatro e vita. Il ruolo, evidentemente, è proprio uno degli strumenti e degli oggetti contraddittoriali, come abbiamo detto, che ci fa riflettere su questo. Che differenza c'è tra il ruolo che interpreto io come docente ora e il ruolo che interpreta un attore a teatro? Che licenze, che libertà di movimento mi dà questo o che costrizioni comporta? Che tipi di distorsione, che effetti su di me, no? Perché noi siamo perennemente in gioco, ragazzi. La famosa Wechselwirkung, della quale vi sto parlando estensivamente, è esattamente questo. È il fatto che tutto ciò in cui entriamo non ci lascia uguali, ma ci modifica. Quindi avere rapporti ossessivi col proprio cellulare non ci fa essere gli stessi di prima, ma con una mania, ma ci fa essere altri rispetto a prima. Altri dei quali dobbiamo investigare le nuove potenzialità, i nuovi difetti, le nuove fragilità, perché ci sono tutte. E bisogna vedere se al cambio conviene effettivamente o se le une superano le altre, perché il rischio, il dubbio perlomeno ci si affaccia abbastanza intensamente. Ok, direi che si tratta di un sacco di roba, per cui vi lascio a rimuginarla con un minimo di agio e ricominciamo verso le 3:30. A fra poco.
Se tutto scritto, già deciso, e tutto ciò che hai dato per scontato sembra svanire in un istante cancellato. Tutte le cose che per scelta hai trascurato, ogni parola che non hai ascoltato, quello che avevi chiuso in uno scantinato, adesso torna a dirti quanto sei sbagliato. E chiedo scusa se non ho vissuto come gli altri mi dicevano, se tutto quello che ho desiderato era più grande di me. E ora che sono qui mi manca il fiato, vorrei davvero essere semplice. improvvisamente che tutto quello che ora ti circonda cambia in un istante e tutto ciò a cui non è più pensato, quello che hai fatto agli altri e che hai dimenticato, ogni momento, ogni occasione che hai sprecato, ogni consiglio che non hai ascoltato, tutte le cose che hai bruciato e disprezzato, sembrano dirti guarda quanto sei sbagliato. E chiedo scusa se non ho vissuto come gli altri mi dicevano, se tutto quello che ho desiderato era più grande di me. Sono qui, mi manca il fiato, vorrei davvero essere semplice, ma so che è stupido considerato, che non fa parte di me, che sono stato sempre complicato, sempre fuori dal coro, sempre inadeguato, come chi non trova mai la strada per tornare a casa, ma sono cose che succedono, ma sì, che ci vuoi fare?
Oh bene, allora, questo è Radiodato senza necessità di sottotitoli, se Dio vuole, e è proprio la parte del ritornello che è interessante, no? Anche se in effetti c'è una vena di ironia che spero abbiate colto quando dice chiedo scusa se non ho vissuto come gli altri mi dicevano. Sono quelle scuse un po' così, no? Per non sbatterlo in faccia a qualcuno, però di fatto il concetto è sempre quello di cui stiamo parlando, ovvero sia che sembra esserci per qualche verso, stranamente rispetto alla retorica corrente, che invece ci vorrebbe appunto originali, unici, no? Tutte quelle fregnacce che ci raccontiamo. Sembra esserci una presunzione invece di omogeneificazione, omogeneizzazione, una forma di necessità di adeguamento a dei canoni che non si capisce per i qua, perché debbano essere accettati così senza metterli alla prova di sé, no, fondamentalmente. E per quanto riguarda questa canzone, anche è interessante il seguito, no? Quando dice chiedo scusa se ho sempre desiderato cose più grandi di me. Ecco, quello, come vi accennavo, è probabilmente una delle ricette più intelligenti, più scaltre per affrontare la vita. Perché? Perché questi desideri sono desideri che ti guidano, Sono quelli che permettono il tuo orientamento nel lungo periodo, sono quelli che modellano in qualche misura ciò che tu vuoi fare, no? E nel momento in cui tu questi desideri li fai troppo piccoli, li fai troppo raggiungibili, li fai troppo semplici, non ti servono più a niente perché li fai, li conquisti, li inveri. E poi che ti rimane? No? La necessità di un altro desiderio, ma probabilmente sarà un altro desiderio di questo genere. Come vi dicevo, guarda caso, questa è un po' la dinamica del consumismo. Il modo, il momento, come dire, la concezione di fondo che fa sì che noi si consumi molto più di quanto non ci serva. E sta esattamente lì, nel fatto che noi in questi piccoli desideri abbiamo trasferito il senso della vita e pensiamo che si possa essere felici ottenendo costantemente, continuamente la macchina, la moto, l'aspirapolvere, l'elettrodomestico, il rasoio, quello che diavolo vi pare, i jeans, le scarpe, è del tutto ininfluente, no? Ecco. Però, ecco, in questa promessa di salvezza attraverso l'acquisto, che è il grandissimo film, peraltro. Vedo che vi vengono in mente cose mano a mano che parlo, ne sono felice perché vorrei che capiste questa cosa, ovvero sia la sociologia, come vi dicevo, e come d'altronde i testi di del mondo sono ben più complessi di quanto non sembri e ci dicono cose sull'atmosfera generale del gruppo nel quale viviamo, sulla cultura e sulle scelte che questo gruppo ha fatto, no? È inutile che ci giriamo intorno, ogni volta che noi facciamo delle esercitazioni sui valori. Non c'è mai una volta che i soldi non siano quarto, quinto, sesto posto, no? Sembra che non gliene freghi niente mai a nessuno. Poi nella prassi, guarda un po' i casi della vita, i soldi sono ciò per cui nella gran parte dei casi si lotta, si combatte, ci si arrabatta, eccetera, eccetera. Ci sono delle, come dire, delle distorsioni in questo, piuttosto evidenti, nel senso che noi abbiamo di fatto trasferito a questa cosa, a questa materia, a questo mezzo, a questo strumento, chiamatelo un po' come credete. Una serie di esigenze qualitative che lui di per sé non è in grado di soddisfare. Non c'è modo di comprarsi l'originalità, non c'è modo di comprarsi la capacità di comprendere il mondo, non c'è modo di comprarsi dei sentimenti sinceri. Compri altro, no? E non è casuale che tutto questo che ci viene costantemente proposto sia regolarmente un altro travestito, no? L'abbiamo visto con l'amicizia di Facebook, ma lo possiamo vedere con una montagna di altre questioni che oggi come oggi vengono regolarmente rivisitate, riconcettualizzate, no? Lo stesso lavoro, quello che viene proposto oggi non ha niente a che fare col lavoro di cui si parla nella Costituzione. Quindi si tratta di parole che vengono svuotate e rifarcite in qualche modo, se vogliamo mantenere questa metafora culinaria. Con altri sapori però, con altri gusti, con altre esigenze e con altre capacità di influenza, perché di fatto, come abbiamo visto, è un grandissimo tessuto e reticolo di manipolazioni, richieste, proposte, attenzioni, processi, ecco, nel quale siamo costantemente immersi. Definirlo come semplicemente questo però è poco, perché come abbiamo visto, in tutto questo ci sono delle forze sorgive, ci sono delle forze formanti, ci sono delle esigenze e delle occasioni nelle quali le cose si poi dispiegano come potrebbero fare più spesso, ecco, mettiamolo così. È chiaro che non stiamo parlando di nuovo di un'opposizione out-out, sono aspetti come abbiamo visto per la moda, come abbiamo visto per quasi tutto ciò che ci sta interessando, sono aspetti che sono coesistenti contemporaneamente e non sono scartabili l'uno a favore dell'altro, no? In questo tessuto di rinvii, rimandi, richieste c'è la potenzialità per diventare se stessi e c'è la potenzialità per perdersi radicalmente. E questo in qualche misura è ciò che spiega, dal mio punto di vista, l'importanza radicale della cultura soggettiva, perché se tu ti perdi o ti trovi, è grazie a te, grazie alla tua capacità di sfruttare le circostanze e le occasioni. Grazie alla tua capacità di sapere quando affidarti e quando no, tutte queste cose che sono focali per la nostra crescita e per il nostro cammino di vita. Quindi, detto questo, riprendiamo un momento quello che dicevamo, l'identità sociale, quindi appunto in questo senso è una opportunità ed un rischio. E la coppia rischio-opportunità, come avrete sentito anche nelle varie retoriche del telegiornale in questo periodo, va fortissimo, però diciamo che a noi sfugge nella gran parte dei casi l'importo della questione. Il rischio è qualcosa di ben più serio di quanto non ritengano i nostri modelli matematici, e l'opportunità è qualcosa di ben più impegnativo che non la semplice, banale acchiappare il giorno come viene, portarsi a letto chi di turno, fare quei quattro soldi di punto in bianco. C'è qualcosa di decisamente più importante, più profondo in ballo, ed è opportuno che ce ne rendiamo conto perché ci riguarda da vicino, giusto appunto. Io credo che appunto tutto questo insieme di cose delle quali stiamo parlando dovrebbe farvi percepire un minimo quanto è una sfida e una cosa affascinante crescere, vivere, imparare ad essere se stessi, no? Perché di fatto credo per molti nella filosofia, nella sociologia, nelle scienze sociali si tratta del compito, tutto il resto è accessorio. Non vivi per comprare cose, no? Come dicevo oggi, ho sentito dalla radio, mi citavano Dostoevskij, che per molti di voi è anche un autore, ho scoperto con gioia, un autore ancora di riferimento, che diceva che si vive bene non semplicemente quando si vive, ma quando si ha qualcosa per cui vivere. Ecco, questo è un po' il tema della passione e del conoscere se stessi di cui stiamo parlando, no? Qualcosa che riesce a dare senso e direzione alla tua vita, alle tue scelte, a far sì che non te ne penta poi quando sarà passato del tempo e non sembreranno più così evidenti. Una serie di cose che hanno nell'economia esistenziale un peso piuttosto importante. Allora, dicevamo invece che questa parte del confronto con l'altro, questa parte dell'interazione con l'altro, questa parte del gioco di dimensioni non razionali anche, è al centro anche dell'interazionismo simbolico, no? Le teorie di Mead da questo punto di vista sono estremamente interessanti e stimolanti. E anche lì si mette in luce normalmente quanto, no, ci sia questa istanza dell'alterità, questa istanza del riconoscimento, questo Moloch per certi versi di fronte a noi che è l'altro generalizzato in qualche misura, no? Questa alterità che non devo più sperimentare sulla mia pelle, ma che mi si apre come possibilità concettuale, come a priori in qualche misura. Nel fatto che io posso concepirmi come rivestente tutti i ruoli anche degli altri, e quindi per questo posso riconoscermi in loro, essere riconosciuto da loro, e in qualche modo ammortizzare queste dinamiche di no, estraneità e di conflitto che sono nascoste in questo sviluppo di cose. Dall'altra parte, invece, abbiamo appunto le dinamiche, le dialettiche fra l'io e il me, che sono ciò che è socializzato e ciò che non è socializzabile in noi. E questa dimensione del non socializzabile è particolarmente importante perché ci rinvia di sponda ad un altro autore del quale stiamo parlando spesso e volentieri e a una serie di ragionamenti da lui fatti che sono estremamente interessanti e che meritano di essere ripresi. Parliamo di Simmel, tanto per cambiare, e di un suo saggio dei primi del Novecento che si chiama Com'è possibile la società? Wie ist Gesellschaft möglich? Dice Simmel. E perché si pone questo interrogativo? Appunto perché nel quadro della cultura nella quale appartiene e nella quale si muove, ciò che viene normalmente messo in luce è il conflitto, lo scontro, la concorrenza, no? Il fatto che abbiamo interpretato questa configurazione individualista da cui nasce la modernità come una istanza di confronto e di scontro perenne. Nell'ottica del paradigma oppositivo del quale stiamo parlando oramai da un po'. Allora, se è vero che c'è questa questione, no? Se siamo così afflitti da questa incapacità di cooperare, com'è possibile che esista la società? Perché la società, allo sguardo di chiunque, anche del meno raffinato degli osservatori, è evidentemente più collaborazione che non conflitto. Perché se no non avremmo una società, ma avremmo una specie di Cambogia, per dirla un po' alla romanesca. Quindi si interroga Simmel, dice com'è possibile che noi pur avendo questa nostra individualità, questa nostra originalità profonda, lui è uno dei più profondi cultori di questo discorso, è uno dei motivi per i quali io trovo appunto irrinunciabile la prospettiva della originalità soggettiva e anche Simmel, no? Che parla appunto di questa profondissima posizione di individualità che ognuno di noi custodisce in sé e che deve dispiegarsi. È quello il conosci te stesso, no? Nella più profonda delle intuizioni, è far sì che tu sia ciò che dovresti essere, perché tu da qualche parte lo sai ciò che dovresti essere. È questo DNA spirituale per certi versi che guarda caso si rispecchia e si riconfigura esattamente anche nel DNA fisiologico. Questa ricchezza del processo che va ben oltre l'algoritmo, noi siamo così fissati tutti con gli algoritmi che immaginiamo che il DNA custodisca in sé tutte le istruzioni necessarie, ma sappiamo perfettamente, lo sanno gli studiosi, ma anche chi ci si dedica un minimo, che questo non è vero, che ci sono altre tensioni, altre informazioni che fanno sì che noi si diventi ciò che siamo a livello fisiologico, che ogni cellula diventi ciò che deve essere, partecipi dei tessuti e delle connessioni relative, eccetera. Tutto questo nel DNA non c'è. E soprattutto non c'è tutta l'istruzione che segue nell'andare avanti, che permette di compensare certi danni, certi malfunzionamenti, certe questioni con altri comportamenti. Tutto questo è qualcosa che si sviluppa nel frattempo e che viene da qualche altra parte, però noi siamo così fissati con l'algoritmo che pensiamo appunto al DNA come un codice di istruzione. Ecco, allora immaginiamo che esistano anche delle istruzioni spirituali da questo punto di vista, che non sono così ovvie, non sono così meccaniche, ma in qualche misura sono ciò che dovresti conoscere di te stesso. E ci sarebbe anche un bel mito platonico che ne parla, però non ne parlo oggi, al momento no, lo rinviamo. Però comunque Simmel si interroga appunto su questa situazione e si chiede e elabora, presenta quelli che sono, diciamo, uno sketch, sono un bozzetto. Lui dice: sono tre a priori, ma non è che so solo questi tre, a me sono venuti in mente questi, dice lui, ma probabilmente ce ne sono altri, tant'è che poi ne abbozza un altro nell'amore ed è possibile eventualmente ragionare in altri termini, ci ho anche provato con dei miei vecchi scritti, ma insomma. Quindi che dice Simmel? Il primo a priori è quello della tipizzazione. La tipizzazione cosa significa? Significa è un altro modo per formulare il discorso delle aspettative che abbiamo fatto fino ad ora. E vuol dire cosa? Che nel momento in cui io guardo, incontro qualcuno, questo qualcuno non è quasi mai il perfetto sconosciuto di cui poi parliamo, no? Perché questo qualcuno viene in un contesto con degli abbigliamenti, con dei portamenti, con degli accessori, per i quali io la prima cosa che faccio è inserirlo in un tipo. E quindi, in qualche misura, approntare un set di aspettative nei suoi confronti. Voi entrate in classe, ne abbiamo parlato se vi ricordate del fatto che non vi ponete il problema, non ve lo ponete perché operate in questo modo, trovate uno seduto alla cattedra e quello è il docente. Non è un perfetto sconosciuto, non ne sapete nulla, non ne avete mai sentito parlare, fate conto che non sia io, che sia qualcun altro, che sia un sostituto, qualcuno che veramente non. Però nel momento in cui lo avete letto come docente, voi verso di lui avete una serie di aspettative, di informazioni, di cose che vi permettono di interagire con lui senza la paura dell'alterità radicale. Ok? Quindi la tipizzazione e funziona così non soltanto per l'altro, ma funziona così per qualunque cosa noi si apprenda. Pensate quando incontrate o avete a che fare con un nuovo sapore. Un nuovo stile di ballo, una nuova musica, no? Tutto questo a voi cosa suscita quasi istantaneamente? Un giudizio profondo di piacere o dispiacere e una immediata ricerca di similitudini, no? Ah, potrebbe essere questo, ma no? Il sapore mi ricorda vagamente i frutti rossi, ma c'è qualcosa di più aspro, mi ricorda la melanzana, ma non con quella consistenza. Quindi noi, in ogni istanza nella quale ci troviamo confrontati al diverso e all'altro, procediamo per accostamenti, cioè riduciamo l'altro a qualcosa che conosciamo. Quindi, come vedete, il letto di Proust è qualcosa che usiamo sempre fra una cosa e l'altra, no? Perché nel momento in cui tu dirai che questo nuovo frutto è come una ciliegia sotto spirito, però un po' meno saporita, in qualche misura l'avrai privato della sua peculiare essenza, no? Della sua aroma, del suo aroma e del suo gusto specifici, lo starai traducendo in qualcos'altro. Lo puoi fare, ma sarebbe opportuno che ti ricordassi che una volta che l'hai fatto, eh sì, credo che tutto sommato ci si possa andare molto vicini, no? Abbiamo in qualche misura il voler riportare se stessi agli altri e a quelli che sono i modelli di successo, più o meno è lo stesso discorso. Ottima osservazione. Ed è per questo che i modelli di successo hanno oltretutto questo potere nei nostri confronti, no? Perché noi li usiamo come metri di misura, come pietre di paragone, come qualcosa che possa darci, no? Una comprensione e una misura di quello che siamo noi, di quello che sono gli altri e via discorrendo. Quindi, in qualche misura, è un grande processo di riduzione dell'altro a dimensioni gestibili. Quindi, per quanto riguarda la società, questa tipizzazione si inserisce perfettamente, come vi dicevo, nella dinamica delle aspettative. Dunque, aspettate che non lo leggo. Che fa? Ragazzi, voi vi dimenticate sempre l'anche. Il problema è lì. L'identità sociale non si forma soltanto grazie all'interazione sociale. che è esattamente anche quello che dice Simmel. Tra l'altro, Simmel viene prima di Mid, quindi non è lui che seconda l'uno, ma semmai asseconda l'altra. Assolutamente sì, può essere una riduzione piuttosto seria delle nuove esperienze. Purtroppo, però, è appunto il motivo per il quale vi dico che è opportuno esserne consapevoli sta anche nel fatto che se siamo consapevoli del fattore riduttivo che applichiamo in questi casi, abbiamo anche la possibilità di compensare in qualche modo queste riduzioni. Stavo rispondendo a due messaggi in chat, credo l'abbiate visti anche voi, quindi non mi pare che debba spiegarli ulteriormente, però ecco, vi dicevo appunto, cerchiamo di... sì, il nuovo radicale crea delle grosse difficoltà, decisamente, che è appunto il motivo per il quale il se non mediato, no? La nostra radicale differenza, se tu la presenti così com'è, crea dei problemi. Era quello che vi dicevo, no? La moda è importante perché permette di smussare gli spigoli della totale alterità. Il totale altro, il totale nuovo, è qualcosa con cui non siamo in grado di fare i conti. E ci lascia totalmente spaesati, totalmente, come dire, boccheggianti alla ricerca di quadri di comprensione applicabili, che è quello che per esempio stanno facendo per il Covid, ragazzi, no? Esattamente la stessa cosa. Il parlare del Covid come una guerra è palesemente insufficiente. Eppure noi abbiamo tutti adottato questo schema di riferimento. Ma una guerra di che? C'è qualcuno che ci vuole male? No, c'è qualcuno che sta vivendo la sua vita in un modo che ci crea grosse difficoltà. Lo dovremmo capire molto meglio in un'ottica ecologica che non in un'ottica di scontro. Ma di nuovo ci troviamo davanti quali set, quali strumenti, quali letti per leggere il mondo. Abbiamo gli strumenti dello scontro, sempre quelli della divisione, quelli del virus cattivo e di noi buoni e tutte queste fregnacce che, insomma, no, come dire, lasciano piuttosto il tempo che trovano, anche perché già ve l'ho detto, ma ve lo ripeto con l'occasione, che il... Che è successo? Sebbene la nostra narrazione sia al momento che già da tempo sia una narrazione che tende a presentarci batteri e virus come il nemico, quello che va sconfitto, no? Con la madre, con la spada da una parte e lo spray da quell'altra, il fatto che puoi finalmente mangiare per terra dopo che ci è passata la candeggina, che metti le bombe a mano dentro la lavatrice perché così almeno tutti questi piccoli mostri non possono arrivarti, tiene poco in conto il fatto che noi siamo composti quasi per la metà della nostra materia di altri piccoli mostri, i quali però vengono, come dire, ordinatamente restituiti con delle simboliche e delle vesti completamente diverse. Vi ricordate? Come si chiama? Uno di quelli Gaviscon, mi pare che sia, che serve per i bruciori intestinali, per i bruciori di stomaco, no? Ecco, anche lì ci sono miliardi di batteri, che so, batteri esattamente come quelli che stermina mamma, però quelli sono bravi e quindi sono bianchi, hanno l'elmetto, sorridono, no? Tutto questo discorso è di una stupidità colossale nel momento in cui vogliamo cercare di capire effettivamente il nostro posto nel mondo, il posto di queste cose nel mondo. Solo che noi purtroppo, come abbiamo detto, ragioniamo spesso e volentieri in queste ottiche un tantino troppo semplicistiche, per cui alcuni di questi miliardi, tipo il Bifidus, sono sempre batteri, ma sono batteri buoni, sono bianchi, gli altri sono batteri scuri, cattivi, antipatici, neri, insopportabili, dannosi, e i virus, non ne parliamo, ma noi per 39 miliardi di componenti siamo virus e batteri. E alcune delle letture di questo virus meno complottiste, diciamo un tantino più attente a quello che siamo e la nostra realtà, rintracciano sequenze intere del virus nel nostro DNA, in tutti i materiali di cui finora non abbiamo capito a cosa servivano e che abbiamo tanto per cambiare etichettato come DNA spazzatura, perché noi abbiamo oltretutto quest'altra questione di stupidità profonda per la quale ciò che non capiamo non serve. Non è che ci pone un problema cognitivo, non è qualcosa che eccede le nostre capacità cognitive, ma è pattume. Quindi noi abbiamo scoperto il significato del 2% del... Esatto. Tra l'altro, se vogliamo andare a citare anche Euripide, all'inatteso un dio apre la porta, no? Quindi se non fossimo sottoposti a degli stimoli costanti, che ci piaccia o meno, probabilmente ci saremmo inceppati già da un po'. Quindi... la tipizzazione, questo processo costante di alchimia del nuovo e dell'inedito in qualcosa di comprensibile e non destabilizzante, è il primo a priori simmeliano. Il secondo a priori ha molto a che vedere con questa cosa di cui stiamo parlando, questa identità sociale di Mead e queste dinamiche contraddittoriali. Continuo a usare l'aggettivo apposta per farvelo entrare in testa, ma di questo si tratta, ovvero sia di dinamiche che sortiscono effetti completamente diversi e spesso e volentieri opposti gli uni agli altri contemporaneamente. Allora cosa ci dice Simmel? Ci dice che una delle condizioni perché possa esistere la convivenza sociale sta proprio nel fatto che noi siamo esseri che sono contemporaneamente all'interno del sociale e oltre il sociale stesso. Vuol dire riconoscere tutte quelle sfere, quelle dimensioni delle quali stiamo parlando dall'inizio delle lezioni e sulle quali non abbiamo controllo e delle quali non abbiamo spesso e volentieri consapevolezza, no? Riconoscere l'istintualità, la corporeità, l'emozionalità, la capacità immaginale, per quello che sono delle... Tesoro mio, hai registrato? Poi senti, non me lo ricordo, non è cattiveria. Io quando parlo tendenzialmente non è che mi ricordo quello che sto dicendo, trovo le parole che mi servono al momento. Per cui, di che parlavamo? Dicevamo che Simmel, nel momento in cui propone questo a priori, sta rivalutando tutte quelle dimensioni, esattamente più o meno, no, della natura, della società. La natura non c'entra niente, vedete qual è il problema? Per questo vi dico, registriamo e poi ascoltate, perché se no ci sono, scrive una cosa, si perde le parole dopo e combina dei pastrocchi notevoli. Ad ogni modo, questo essere contemporaneamente dentro e fuori dal sociale è esattamente questo, è la presa in conto del fatto che ci sono delle parti di noi che non sono socializzabili, no? Abbiamo parlato del processo di socializzazione, quindi dovreste ormai imparare, aver imparato. Ci sono delle parti che vengono socializzate fino a un certo punto e ce ne sono altre che sono resistenti a questa azione, non tanto perché non vogliano, ma semplicemente perché non abbiamo noi gli strumenti per arrivarci, non abbiamo noi le competenze, le sensazioni necessarie, no? Per arrivare nel nostro subconscio, per arrivare nel nostro inconscio, per arrivare nella nostra corporeità. Tutte queste cose ci condizionano, ci spingono, ma non sono così leggibili. No, ci riescono forse gli yogi, ma ci mettono 80 anni e non è che tutti noi possiamo un bel giorno decidere di andare a guardare il muro per 6 mesi, 7 mesi e diventare illuminati. Insomma, quindi sono delle questioni che rimangono lì e delle quali bisogna prendere atto, ovvero sia quello che dice Simmel col secondo a priori è che i nostri processi decisionali e cognitivi sono fatti sia di ragione che di altro. E che rispondono in parte alle esigenze della socializzazione, del gruppo, delle aspettative, del ruolo e di tutto ciò di cui abbiamo parlato, ma rispondono anche ad altro, l'oltre dal sociale. E con questa cosa Simmel opera una rivoluzione copernicana, anche se poi non gliel'hanno fatta passare liscia, come sappiamo, l'hanno rimosso per un certo lasso di tempo, eccetera. Perché non è che non ci si fosse accorti che esisteva un inconscio al tempo, vi ricordo che Freud è di questo periodo pure lui, quindi insomma ci stavamo cominciando a fare i conti con questo tipo di discorsi, però con Freud e con tutti gli altri razionalisti del caso, quali per esempio Durkheim, che non vedeva per niente bene gli argomenti psicologici, non si considerava la possibilità di interferenze, ovvero sia cosa dicevano? Sì, c'è l'inconscio, però l'inconscio si sfoga nei sogni, è quello che prende in minimo il sopravvento mentre dormi, ma quando sei sveglio sei razionale. Oh, per carità di Dio, non vogliamo rischiare, no? Che si faccia qualche cosa di stupido, tanto basta guardarsi intorno, ma vabbè, siamo bravissimi a fare come se, questo direi che oramai è assodato. Allora, no? Simmel dice, no, guardate che l'influsso della parte oltre, della parte ulteriore, esiste quotidianamente. Noi viviamo costantemente tesi tra istanze razionali e istanze emozionali, tra istanze calcolanti e istanze estetiche, tra bene e male. Metteteci un po' quello che volete, perché di fatto il discorso è quello. Noi non siamo riducibili ad una lettura razionale, né interamente prevedibili, no? E questo è uno dei motivi per cui lo strumento aspettativa E quello è terribilmente Freud, no? C'è, come dire, agio del movimento, però è molto, molto normativa come approccio. Io preferisco decisamente Jung, con Animus, Anima e tutte le altre questioni archetipali che rivedremo presto, perché sono anche all'interno della teoria dell'immaginale di Durand. Però comunque. Ah, già, Durand. Dimenticavo. Scusate, mi è arrivato un bando per un convegno su Durand, devo scrivere anche qualcosa per quello, ma ci penserò. Allora, comunque, tornando a Bomba, dicevamo quindi che Simmel viene a scombussolare questa strategia di contenimento dell'inconscio e del subconscio, dicendo appunto che essi hanno un peso effettivo nella nostra vita normale, non sono qualcosa che va limitata alla follia, al sonno, alla stupefazione, no? Come si stava facendo da un po', perché se andate a leggere la letteratura dell'Ottocento ci sono fumatori d'oppio in grandissima quantità, folli invasati, tutti personaggi che in qualche modo, no, chiaramente con tanto di stigma riproducono queste esigenze espressive, queste esigenze cognitive dell'essere umano che invece il razionalismo mette da parte e sanziona duramente, no? Appunto con l'ospedale, col manicomio, col carcere e via discorrendo. Allora Simmel col Seconda Priori, giusto appunto, ci dice questo: guardate che noi siamo sempre contemporaneamente dentro e fuori. E in questo costante andirivieni, in questa costante tensione, si trovano anche le spiegazioni di comportamenti che non sono razionali, non sono coerenti con le aspettative, non sono quelli che ci saremmo che avremmo auspicato e via discorrendo. No, quindi ecco, Simmel complica. Però allo stesso tempo notate quanto la questione non sia soltanto negativa. Questa è una dei, è uno dei, come dire, delle condizioni preliminari per cui possa esistere la società. È questo essere dell'uomo contemporaneamente dentro e fuori che fa sì che io possa vivere con gli altri, no? Perché nel rapporto con gli altri, nella relazione con gli altri, c'è anche tutta questo gradiente qualitativo che in qualche modo ammortizza quelli che possono essere gli conflitti e gli attriti razional strumentali. No? Io posso benissimo trovare simpatico qualcuno anche se questo è un mio concorrente, anche se si è impadronito di qualcosa che volevo, anche se il suo agire in qualche modo, in qualche misura, va contro le mie esigenze. C'è un compensare, perché se io dovessi ragionare sempre e soltanto sul mio tornaconto personale, vivrei malissimo. E questo è il punto. Simmel col Seconda Priori apre la possibilità, riapre la possibilità, ci permette di concettualizzare dei motivi di convivenza che vanno oltre lo strumentale. Io non frequento gli altri soltanto perché mi fa comodo. Noi l'abbiamo visto, li frequento anche perché mi permettono di conoscere me stesso, li frequento perché mi permettono di avere di avviare dei processi positivi per me, ma li frequento anche perché con loro sto bene, a prescindere. Li frequento perché mi danno gioia, perché mi danno passione, perché mi danno odio alle volte, però mi danno qualcosa di più che rende la vita migliore da essere vissuta. Altrimenti la vita è una noia mortale, se giocata soltanto sulla partita doppia dei costi e dei benefici, la vita diventa insopportabile e poi capite perché ci sono una serie di, come dire, di interventi a supporto che vanno dall'alcolismo alla droga, a comportamenti messianico fondamentalisti e via discorrendo. Purtroppo è abbastanza semplice darsene conto. Ok, quindi prima a priori tipizzazione, secondo a priori contraddittorialità. Quale sarebbe il fatto comunque egoistico? Temo che lei non mi sia stato a sentire per niente oggi. Mi sembra di vedere che ho sprecato almeno un'ora di lezione, perché mi sembra di aver fatto tutto un ragionamento sul fatto che l'egoismo è un modo di formulare questo tipo di problematica un tantino rozzo e che non ci permette di capirla, e lei mi dice che è comunque un fatto egoistico, quindi evidentemente non mi è stato a sentire per niente. Ma d'altronde ognuno poi conserva i suoi punti di vista, va bene. Però, insomma, diciamo che propormelo come un'osservazione al momento è un tantino fuori fuori tempo, mettiamola così, visto che tutta la lezione dice esattamente il contrario, direi di no, non lo accetto come punto di vista cinico. Perché questo punto di vista cinico presupporrebbe, e questa è una delle grandi pecche della questione, il fatto che lei sia in grado di sottrarsi alle relazioni, cosa che invece non è. Lei esiste perché è in relazione e non può esistere diversamente da così. Quindi non è una sua disponibilità se interagire con gli altri o meno. Il suo modo, l'unica sua possibilità è come interagire, quanto interagire, se ci si può lavorare, cosa che mi sembra oramai conclusivamente dimostrata essere piuttosto complicata. Però è il se che non è disponibile. Lei non può scegliere se interagire o meno. E uno dei motivi per i quali le interfacce tecnologiche invece sono così valutate e così ricercate oggi è che danno la sensazione di poter decidere se interagire o meno, perché a un certo punto, se anche stai parlando con qualcuno, stai chattando con qualcuno e questo dice qualcosa che non ti piace, tu cosa fai? Stacchi. Ma è, come dire, un gesto simbolico, non è un gesto effettivo, non è un gesto essenziale, perché comunque l'argomento rimane lì, filo della matassa non è tagliato, sembra che sia tagliato, no? Sembra che lo schermo ti protegga. Non è casuale che schermo è un termine che viene da una dinamica protettiva. Avremmo dovuto chiamare in tanti altri modi, lo chiamiamo schermo perché? Perché lo schermo è qualcosa che scherma, giusto appunto. Certo, ci si proiettano sopra le cose, però guarda caso è anche qualcosa che no? Ti media, ti separa da. Quindi, come vedete, anche da un punto di vista immaginale, la gran parte del fascino dei mezzi mediatici è che sembrano garantirti una disponibilità, una capacità di disporre delle relazioni. Però non è vero, perché noi esistiamo nella relazione. Non c'è un momento in cui non siamo in relazione, mai. Tanto che addirittura il corpo, la corporeità, viene considerato strumento di comunicazione a prescindere dalla voglia o dal desiderio di comunicare, nel senso che il semplice esserci in un qualunque contesto comunica agli altri delle informazioni su di te, sul fatto, sul perché tu sei lì, sulla qualità del tipo di rapporto che hai in mente di instaurare, se hai in mente di instaurarne uno, ma comunque il corpo parla sempre. Quindi no, non sono d'accordo sul fatto che cinicamente si possa dire che sono una questione egoistica, perché l'egoismo è uno dei grandi alibi che abbiamo messo a punto nella modernità per giustificare un sacco di comportamenti del tutto censurabili, o per condannarne altri che invece non sarebbero affatto censurabili. Esatto, linguaggio del corpo. E via discorrendo. Quindi, detto questo, Ok, allora spero di averglielo dato a questo punto, come si dice. E ci manca l'ultimo a priori, col quale chiudiamo anche la lezione di oggi. L'ultimo a priori, il terzo, è quello che più dovrebbe starvi a cuore, tutto sommato, perché descrive una società che sarebbe bello esistesse, per molti versi. Perché, come dire, da un certo punto di vista restituisce la Bildung a una dimensione problematica, no? Perché altrimenti pare che appunto il conoscere se stessi, in un'ottica un tantino hollywoodiana, poi inevitabilmente porti con sé il fatto di avere poi successo, di riuscire a fare ciò che si vuole, eccetera. Ecco, non succede sempre, purtroppo. Allora la domanda che si pone Simmel è com'è possibile allora che io continui a voler restare in un contesto nel quale non mi si dà lo spazio che merito, nel quale non riesco a trovare il mio posto. E Simmel dice esattamente questo, che è quello l'a priori, il fatto che io, sebbene non riesca a ottenere ciò che voglio, nel modo in cui lo voglio, con le caratteristiche particolari che avrei immaginato, continuo a provarci. Quindi il fatto che io non riesca a soddisfare le mie esigenze profonde, che io non riesca a essere ciò che voglio fino in fondo, non diventa una ragione per dire vabbè, allora va a morire ammazzato, è uguale, ne chiamo fuori, o perlomeno non era, ma possiamo parlarne di questo, visto che ha molto a che fare con la dinamica dei net e di tutte queste cose, no? Però quello che dice Simmel è che l'a priori in questione opera sul fatto che tu continui a ritenere che esista da qualche parte nel sociale il tuo posto, ovvero sia il posto nel quale tu puoi stare diventando sempre più te stesso. no? Il posto nel quale tu dispieghi tutte le tue potenzialità o gran parte di esse, perché se ci fate caso, la costruzione della Bildung e anche il discorso simmeliano sono dei discorsi tendenzialmente infiniti, cioè noi non dispiegheremo mai tutte le nostre potenzialità. Dobbiamo, per quello che la scelta è così importante ed è così importante farla in modo consapevole, perché comunque ci lasciamo alle spalle delle possibili, no? Your possible pasts, dicevano i Pink Floyd, i tuoi possibili passati, quello che avresti potuto essere, quello che avresti potuto diventare e che non lo sarai, perché hai fatto delle scelte che non ti ci hanno portato. Allora, la cosa migliore che puoi augurarti è che queste scelte, questi status acquisiti, queste dinamiche che hai privilegiato rispetto alle altre, tutte le sia scelte sulla base del tuo intimo convincimento. No? Era quello il punto di James di prima. Cioè, tu stai in qualche misura facendo qualcosa che non è ciò che vorresti e poi non avrai il tempo per farlo ciò che vorresti, perché la vita è una e tu potresti essere tante cose. Tu sei una infinità di potenzialità quando cominci, tanto che poi arriva uno dei grandi successori, sì, di questa tradizione di pensiero che credo conoscesse Simmel, ma sicuramente era un formidabile conoscitore di Jung, che era il decano degli psicologi americani, morto recentemente, James Hillman, che dice in un testo che si chiama Il carattere, bellissimo, anche un altro che vi consiglio caldamente, Il codice dell'anima, che è tutto su questo discorso del conoscere se stessi, ma nel carattere dice: noi abbiamo il nostro carattere definitivo, lo acquistiamo morendo, perché è soltanto con la morte che finisce e che non c'è più un'ulteriore possibilità, perché noi fino all'ultimo giorno possiamo fare altro, possiamo diventare altro, fino all'ultima battuta, all'ultimo respiro abbiamo la possibilità di cambiare ancora. Certo, fino a un certo punto, è chiaro, no? Come dire, il movimento della nostra vita è un movimento che va tendenzialmente restringendosi fino appunto alla conclusione. Perché quando sei giovane, come siete giovani voi, è tutto possibile. Per molti versi è vero, certo, magari, ecco, qui cinicamente un pochino bisognerebbe sfumare la questione, però diciamo che in linea di massima puoi essere veramente una miriade di cose. Ma come abbiamo visto, le scelte costano. No? Per una scelta che fai a favore di una cosa ne perdi talmente tante altre che in quel novero di cose, qualcosa che non sarai mai più, c'è, qualcosa che per te rimane indietro, che non è per questa vita, magari la rincarnazione potrebbe aiutare, chissà, da quel punto di vista, no? Era quasi una delle. Quando Simmel scrive sulla morte, scrive esattamente di questo, sulla quasi indifferibile necessità di un'altra vita, perché io avrei fatto talmente tante cose in questa che, come dire, non mi basta, quindi me ne servirà un'altra in qualche modo, ma come non lo sappiamo, però insomma c'è quasi una forma di garanzia di un ulteriore step, di un nuovo livello quando ragioni in questi termini. E giusto appunto, no, come dicevamo, tu comunque continui pur nella pratica, vedendoti negata questa possibilità, non trovando questo tuo posto, a pensare che possa esistere. Ma il bello del terzo a priori non è semplicemente questo, che tu sei testardo e continui a batterci il grugno, ma che dice che la struttura dovrebbe fare anch'essa qualcosa per far sì che tu possa trovare questo posto. Quindi non è di nuovo un adeguamento unilaterale da parte del soggetto che deve adeguarsi e più a quello che gli passa il convento, perché tanto quello c'è. No, questo siamo ben abituati a questo tipo di discorso. Il discorso simmeliano è sempre un discorso diverso dal Virkun, dice: è vero che tu devi sforzarti e continuarti a sforzare, ma anche la struttura deve fare in modo, no, di adeguarsi nelle sue configurazioni, nei suoi filamenti, per far sì che tu questo posto poi lo trovi a un certo punto, che venga creato, che la struttura stessa si modifichi tanto da permetterti di trovare il posto di cui sei convinto che ci sia la disponibilità. Quindi, come vedete, qui nel terzo a priori vengono veramente in unione i termini della struttura e dell'azione. Il terzo a priori è uno dei passaggi che porta al superamento di questa coppia così radicalmente opposta di struttura e azione, e ci dimostra come appunto struttura e azione sono costantemente, no, connessi, correlati, avviluppati in un costante tessuto di rinvii, di richiami, di retroazioni, E quindi sono due poli che non possono essere separati, sono due poli che consustanzialmente generano poi le energie che formano il sociale. Ok, allora direi, ricapitolando, che per oggi siamo abbastanza bene. Terzo a priori. Che bella questa domanda. Sì, ci si avvicina moltissimo, anche perché poi l'Arendt era una notevole conoscitrice di Simmel, e tra l'altro Vita Attiva è un gran bel libro. Però ecco, in Vita Attiva, mi sto rifacendo all'osservazione di Gianluca nella chat, in Vita Attiva l'Arendt, per quanto molto, molto sottile, molto raffinata, mantiene in vita una opposizione tra lavoro, diciamo, di concetto e lavoro brutale fra animal laborans e agente, attore, che il suo allievo, che poi è Richard Sennett, del quale vi ho parlato più volte, ecco, si trova costretto a censurarlo in qualche modo. Cioè, anche l'Arendt mantiene delle distinzioni qualitative, gerarchiche all'interno di queste attività e delle diverse cose, no? Come se appunto possa esistere normalmente un tipo di lavoro nel quale la testa non entra mai. Questo è un discorso estremamente complesso che cercheremo eventualmente di affrontare, ma fa più parte della sociologia dell'organizzazione che non di questi fondamenti, di questi prolegomeni che vi sto dando di generale. Però, insomma, sarà probabilmente un discorso interessante da riprendere fra qualche tempo, quando avremo finito di mettere a fuoco tutti i vari strumenti di base. Però sì, come vedete, il canone e la questione sono questioni che occupano la nostra cultura da un po', per cui prego. E per cui appunto non c'è nulla di strano, anzi, mi piacerebbe che scopriste più rinvii, no? Trovaste più agganci ai discorsi, non necessariamente di studio, ma anche di vita, no? Credo che appunto il mio uso delle canzoni sia tarato anche su questo, per farvi vedere che questi temi ci sono ovunque, perché la gente che pensa difficilmente pensa ad altro. Poi magari lo fai da una parte, lo fai da un'altra, come dire, declini l'argomento in certi modi e non in altri, però l'inevitabile centralità di questi argomenti emerge costantemente, perché sono il pane quotidiano con cui noi affrontiamo la vita, sono quello che tutti i giorni ci troviamo davanti, tutti i nostri grandi dubbi, tutte le domande che ci si fanno normalmente di notte, come dicono i Super Trump, che ancora non ho tirato un ballo, ma che presto chiamerò a cantare con noi. Mythological Song, no? Dice: come mai io sempre la notte mi pongo questi grandi problemi? Funziona così. Allora, quando è notte, oppure quando sono le feste di Natale che si approssimano, peraltro, uno comincia a fare questi bilanci e chi si chiede: ma sto buttando la mia vita nel cesso? Sto veramente ottenendo quello che vorrei? Tutti i miei sforzi hanno un qualche tipo di ritorno che merita, che vale la pena? Ecco, sono quelle famose domande che ti porrai sempre, perché sarai sempre in dubbio, perché sei sempre in cambiamento. Quindi quello che oggi ti soddisfa domani potrebbe non soddisfarti più, o viceversa, il punto in cui ti trovi oggi potrebbe improvvisamente rivelartisi come molto più soddisfacente di quanto non avevi immaginato. Quindi ci sono parecchie questioni in proposito, e i grandi autori di solito le vanno a toccare, perché sono quelle che li spingono, no? Tu pensi perché vuoi trovare delle risposte non banali a queste questioni. Ok, ragazzi, allora, grazie della compagnia, ci vediamo venerdì, sempre online, e venerdì vi dirò. Ah, il terzo a priori? Beh, diciamo che proprio contraddittorialità, sì, va bene, più o meno ci siamo, però ricordatevelo come nel sociale e oltre, no? Questa presenza contraddittoriale sia nel che fuori da. E il terzo è il problema dell'adeguamento della struttura e del soggetto, del fatto che dovrebbe esistere un luogo nel quale poter essere se stessi, all'interno della struttura, non fuori da essa, perché all'interno della struttura come dire, questo bonus del realizzare se stessi ha poi dei riflessi positivi per gli altri, no? Come dicevamo all'inizio della lezione, io divento me stesso non perché sono egoista, ma lo divento perché è il preliminare a poter essere utile agli altri, perché altrimenti gli altri li uso come alibi per la mia scarsa competenza su me stesso, o per non vedere quanto io non sia sto granché. Ed è un utilizzo che viene fatto spietatamente e spessissimo nella nostra cultura. Invece, appunto, venire a patti con se stessi, conoscersi, avere presenti i propri lati peggiori, le proprie manchevolezze, tutte queste cose, ci permette poi di essere, come dire, meglio a disposizione degli altri, riuscendo a gestire e a bilanciare questo essere a disposizione degli altri in modi sani, perché non c'è scritto da nessuna parte che l'altruismo implichi un totale dimenticare se stessi, no? O l'hanno fatto Buddha, probabilmente l'avrà fatto San Francesco, ma noi non siamo né l'uno né l'altro. Quindi l'idea che si debba in qualche misura dare tutto per gli altri non sta né in cielo né in terra. Mentre una giusta quota di impegno verso gli altri invece è fondamentale. Ecco, è sulla questione della giustezza, dell'adeguatezza che verte la saggezza di vita e anche il conoscere se stessi. Ragazzi, alla prossima. Addio.